Non leggere odi, figlio mio. Leggi gli orari. Sono più esatti. Svolgi le carte di navigazione prima che sia tardi. Vigila, non cantare. Viene il giorno che torneranno a inchiodar liste sulla porta e a chi dice di no dipinger sul petto qualcosa di uncinato. Impara ad andare senza essere conosciuto. Impara più di me a cambiar quartiere, passaporto, faccia. Fai pratica di tradimento al minuto, di sporca quotidiana salvezza. Le encicliche sono utili per accendere il fuoco e i manifesti per incartare burro e sale a chi è senza difesa. Rabbia e pazienza ci vogliono per soffiare nei polmoni del potere la fine polvere mortale, macinata da chi molto ha imparato, da chi è esatto, da te.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buongiorno, benvenuti a questa puntata di Moby Dick in diretta che abbiamo aperto con la poesia nel libro di lettura per classi superiori scritta dal filosofo tedesco Hans Magnus Enzensberger. Buongiorno da Giorgio Töni al microfono in compagnia questa mattina di Jari Bernasconi.
E buongiorno Giorgio, buongiorno ai nostri ascoltatori. Nel corso di questa settimana vi abbiamo proposto 5 incontri con i responsabili culturali di alcuni importanti e rappresentativi media svizzeri, con l'obiettivo di raccontarne così l'organizzazione, le diverse priorità, i limiti e così ancora le prospettive dello spazio dedicato alla cultura.
Questa mattina, a conclusione del ciclo di Laser che avete potuto ascoltare questa settimana, a partire dalle 9, poi in replica la sera verso le 10:30, vogliamo proporvi un'edizione speciale di Moby Dick, che è il magazine di approfondimento di Rete 2, dedicandola ancora alla cultura nei mass media, ma in una prospettiva direi più dalla parte dei fruitori.
Ecco, per cercare di rivedere anche criticamente alcuni degli aspetti che sono emersi nel corso della settimana con un respiro, il più possibile nazionale, vi proponiamo oggi un parterre di ospiti diversi fra loro, ma al tempo stesso accomunati così dalla passione della cultura.
Ecco, allora iniziamo col presentarvi il professor Iso Camartin, homme de lettres par excellence, così l'aveva definito la Neue Zürcher Zeitung in un articolo apparso in occasione dei suoi 70 anni. Ci sta tutto questo termine. Camartin è nato a Coira, filosofo, pubblicista, saggista, ha studiato filosofia e romanistica a Zurigo, Bologna e Regensburg, ha insegnato anche al Politecnico Tecnico e all'Università di Zurigo, è stato moderatore a Sternkunst, una trasmissione della TV svizzero-tedesca. Del resto Camartina ha pure ricoperto l'incarico di responsabile per la cultura della televisione DRS. Nei primi anni 2000 ha ricevuto importanti riconoscimenti e attualmente la sua vita si divide fra i Canton Grigioni, la sua terra natale, gli Stati Uniti, dove ha altri interessi. Ovviamente abbiamo dimenticato qualcosa, ma buongiorno professore.
Buongiorno.
Grazie di essere venuto.
Grazie dell'invito.
Ecco, una prima domanda: come si dividono i suoi interessi? Abbiamo detto che è un po' in Svizzera, un po' negli Stati Uniti e torna in Svizzera per riprendersi dallo shock culturale.
No, devo dire che sono piuttosto a Zurigo, ma il fatto è che mia moglie ha una cattedra di ricerca negli Stati Uniti, nel New Jersey, e per non diventare un monaco permanente, ho deciso di fino a 8 volte all'anno prendo l'aereo per andare a New York e incontrare mia moglie. Lì sono libero di fare quello che voglio, non sono impiegato io da un'università, così che, che ho tutte le libertà per scoprire di nuovo New York, che io ero stato anni fa già per quasi un anno a New York. E adesso sono ritornato e è un grande piacere, devo dire, di vedere come lo sviluppo di questa città che è enorme.
Bene.
Insomma, un pendolare. insomma, un pendolare, dicevo così, sull'oceano. E il secondo ospite di questa mattina è Michele Fazioli, giornalista, noto conduttore televisivo, laureato in scienze politiche all'Università di Losanna, ha iniziato a lavorare in radio per poi passare alla televisione, dove è stato creatore di importanti trasmissioni come, e mi pare così un esempio parlante, Controluce. Per 20 anni è stato a capo dell'informazione e conduttore di seguitissime trasmissioni televisive dedicate in particolare ai libri, di cui del resto continua a occuparsi col suo circolo dei libri. Grande appassionato di letteratura, quindi, ma potremmo dire di cultura in generale. Buongiorno innanzitutto,
buongiorno,
Michele Fazioli.
Buongiorno.
Buongiorno. Le diamo il benvenuto con una domanda immediatamente. Lei è andato in pensione circa 3 anni fa. Come è cambiato il suo rapporto con la radio e la televisione? E poi come stanno cambiando in fondo e nel frattempo radio e televisione?
Allora, io sono andato in pensione come Iso Camartin, purtroppo mia moglie non è ricercatrice a New York e mi manca questa componente, la invidio. E il mio rapporto con la cultura è cambiato perché non devo più render conto a un esito professionale, però continuo a essere quello che ero e la radio e televisione per me è la mia dimora per sempre, la RSI è la mia casa, non è che si abbandona la casa. E continuo a dire che si può cambiare tutto, la fede calcistica, la fede religiosa, qualcuno cambia la moglie, ma un'esperienza di 45 anni non la si cambia più. E forse è cambiato il fatto che la fruizione è molto più spezzettata, che tutto è più affollato, che niente è più così calmo come prima. Non è un difetto, è una constatazione.
Benissimo, veniamo al terzo e ultimo ospite. In realtà durante la mattinata sentiremo tante voci. È con noi Peter Schisser, giornalista con un passato all'informazione radiotelevisiva, da diversi anni è redattore responsabile di Azione, il settimanale di informazione e cultura di Microstecino, una pubblicazione molto diffusa e ritenuta dalla maggioranza dei suoi lettori interessante, accattivante, per il modo con cui approfondisce tematiche politiche, sociali e culturali sia svizzere sia estere. Nel 2010 Schisser ha ricevuto il premio come miglior giornalista dell'anno, un riconoscimento promosso dalla rivista Der Schweizer Journalist. Benvenuto anche a Peter Schisser.
Buongiorno.
Ecco, anche a lei una prima domanda: quali interessi deve soddisfare un settimanale cartaceo di approfondimento oggi?
Dunque, se si parla del nostro giornale, certo, di Azione, direi che vuole essere prima di tutto un giornale arcobaleno, ossia offrire veramente qualcosa a tutti. Noi abbiamo un pubblico molto variegato, va dalla casalinga al professore, e per cui dobbiamo veramente riuscire a offrire qualcosa di interessante a tutti. Interessante, è difficile proporre qualcosa di interessante per tutti, perché certi temi, non so, di economia, possono essere più specialistici, cultura, eccetera, e per cui per riuscire a raggiungere il pubblico, il più vasto pubblico possibile, noi ci siamo impegnati molto in questi anni di rendere tutto il più leggibile possibile. Quindi si può parlare di tutto, ma noi insistiamo a fare in modo che tutti lo possano capire. Questo è il nostro obiettivo.
Vedo che ci stiamo già incanalando così nel tema di questa giornata. Prima di iniziare con le discussioni, però, come consuetudine vi proponiamo una serie di suoni tratti dall'attualità della settimana, che è la nostra copertina.
Music legend David Bowie has died after losing an 18-month battle with cancer.
Las autoridades mexicanas quieren interrogar al actor estadounidense Sean Penn sobre su entrevista con el Chapo Guzmán mientras estaba huido.
Ma la categoria economia racchiude varie cose, racchiude anche il settore dell'innovazione, della tecnologia, eccetera. Ted è una piattaforma di idee, ma è una piattaforma fatta per disseminare idee.
Ich habe mich entschieden, dieses Amt zur Verfügung zu stellen.
Jetzt gibt Toni Brunner das Präsidentenamt ab.
Christoph Blocher, auf Ende April nun will er sein Amt abgeben.
A 50 anni dalla scomparsa, la Bregaglia ricorda Alberto Giacometti tra i protagonisti indiscussi dell'arte del Novecento.
Aggressioni contro immigrati in Germania, Colonia, episodi vendicativi dopo le violenze di Capodanno, la polizia è allarmata.
Turchia colpa al gruppo Stato Islamico dell'attentato del martes nel centro storico di Istanbul.
Priority number one is protecting the American people and going after terrorist networks.
Mm-hmm.
Attacchi terroristici stamattina a Giacarta, preso di mira il caffè Starbucks di un centro commerciale. Diversi i morti, almeno 7, tra cui 4 attentatori.
Leandro Manfrini, per oltre 40 anni giornalista della RSI, si è spento oggi. Aveva quasi 84 anni.
Les forces spéciales françaises et burkinabées ont donné l'assaut sur l'hôtel Splendide.
Ecco, in certi momenti sembra quasi un bollettino di guerra, comunque sono molti gli spunti raccolti, e non tutti evidentemente. Io direi che cominciare, non so, dal professor Cremartin, qual è la notizia che questa settimana l'ha maggiormente colpita, se è racchiusa nei suoni che abbiamo sentito, se no può essere anche un'altra.
Per me non è stato Guzmán la storia che è un fenomeno molto interessante, di vedere uno Stato praticamente senza potere contro un criminale veramente di una dimensione impensabile qui da noi. Ma devo dire che quello che mi ha sorpreso veramente è il cambiamento nella SVP, di vedere che il presidente, che sembrava un presidente attivo, giovane, pronto a altri passi nella sua vita, sono sicuro forse che lo rimane, ma questo è stato per me una grande sorpresa, e mi sono chiesto perché, cosa deve essere stato all'interno di questo partito vincente nelle ultime elezioni, e una certa curiosità di sapere qual è il meccanismo del potere in un gruppo così come questo partito, e perché se c'è proprio una necessità di cambiamento. Forse anche un giovane forse può essere troppo lungo in un posto, e chi lo sa qual è la ragione che sta dietro.
Peter Schister, la sua di notizia, anche lei così un po' stupito dall'UDC?
Sì, effettivamente è la notizia che mi ha colpito di più. Stupito inizialmente, poi devo dire che, lasciamo perdere le simpatie politiche personali, ho dovuto riconoscere che questo partito ha una marcia in più rispetto ad altri, ossia nel momento in cui tanti vecchi non sono stati rieletti oppure hanno dato tanto in questi anni, ecco che sta arrivando una nuova guardia, diciamo, dei nuovi esponenti con stili diversi rispetto al passato, e la vecchia guardia si fa da parte, rimane però un po' all'esterno come un padre spirituale, uno Blocher, un Tony Brunner dopo 25 anni di carriera politica, che lui a 17 anni era già presidente del partito, non so se cantonale o comunque regionale nel suo cantone, e sarà pronto a fare qualcos'altro in futuro. Ecco che questi stanno professionalmente preparando la prossima guardia. E se consideriamo quello che è successo in passato, per esempio al PLR nazionale dopo Steinegger, che non si riusciva più ad avere veramente degli eredi forti per un certo periodo, se pensiamo anche alle difficoltà che adesso hanno altri partiti, il PLR, il PPD, ecco che loro si dimostrano veramente molto professionali. Poi loro sono molto gerarchici, hanno deciso subito chi sarà il successore di Tony Brunner, non è che c'è una grande discussione del partito, però ecco, molto professionali.
È la tendenza quella, che le Fazioli.
Allora, innanzitutto un omaggio, un pensiero al caro collega Leandro Manfrini, che fu pieno di vitalità, aveva nelle vene sangue di curiosità, passione, dinamismo, ed è finito nella nebbia di una malattia neurologica, e quindi è stato un grande della televisione, è morto. Oggi c'è il funerale di Leandro, insomma, non potevo non dire questo. E poi su Tony Brunner io sono d'accordo con quello che ha appena detto Peter, cioè l'UDC ha una immaginazione nuova come simbolica, come rappresentazione. Pensate che Parmeul, il contadino diventato consigliere federale, ha nominato una donna segretaria generale del Dipartimento della Difesa, no? 10 anni fa sarebbe stato impensabile, e adesso questo giovane che se ne va, come diceva Iso Cammartin, questa capacità simbolica di innovare, comunque tranquilli, il successore si chiama Rösti, più svizzeri di così. Volevo dire una cosa su Giacometti, sì. È importante il 50°. Io ero stato a moderare un dibattito fra addetti culturali in Bregaglia qualche anno fa, e c'è la volontà di creare il centro, la Fondazione Giacometti vuole creare un grande centro per eventi, convegni, non per i quadri e le statue che non ci sono lì. E ho visto che molti intellettuali della zona, fra cui la figlia di Varlin e tanti protagonisti intelligenti, sono contrari, perché dicono non dobbiamo rendere Giacometti un'attrazione turistica e un business. La valle deve rimanere silenziosamente un luogo da scoprire con curiosità, con calma, con approfondimento, ed ecco che abbiamo già lanciato il nostro tema.
Assolutamente sì, grazie Michele Fazioli, per cui evitiamo di mandare musica e teniamo questo spunto, perché ci permette di andare dritti dritti a una ricerca che è stata fatta dall'Ufficio Federale di Statistica, di cui l'economista Silvano Toppi, che conosciamo bene, e anche i nostri ascoltatori. Toppi ha tratto delle osservazioni contenute in un articolo che ha pubblicato nel numero di dicembre della Borsa della Spesa, che è il periodico dell'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana. A Silvano Toppi abbiamo chiesto, e vediamo proprio dove andiamo a parare con questo, abbiamo chiesto di tornare sull'argomento.
L'Ufficio Federale di Statistica poteva risolversi nella domanda: c'è un rapporto tra cultura e felicità o qualità della vita unicamente attraverso un'inchiesta ampia che ha fatto attraverso 17.000 persone al di sopra dei 17 anni e 7.000 economie domestiche. Descrivere i risultati mi sembra un po' complicato e andremo ovviamente per le lunghe con molte cifre. Però forse si possono mettere in risalto, direi, due conclusioni. La prima è una conclusione generale: le persone che hanno un'attività culturale sono più soddisfatte, quindi sono più felici, hanno una qualità della vita migliore di quelle che non l'hanno. La seconda conclusione è che il consumo di beni e servizi culturali aumenta con l'età, con il livello di formazione, con il reddito, naturalmente più intenso in città che in campagna, più forte nella Svizzera tedesca ad esempio che nella Svizzera romana o nella Svizzera italiana. Quindi il pensionamento, quindi la formazione terziaria, il reddito forte, superiore, la disponibilità maggiore di reddito, offrono più possibilità, più qualità di vita, più benessere e felicità. Quest'ultima conclusione mi sembra che meriti forse alcuni rilievi, nel senso che l'accesso alla cultura c'è quando sai utilizzare meglio il tuo tempo, e l'accesso alla cultura diventa migliore quando senti che la tua formazione sa che deve essere nutrito, deve essere alimentato. E il terzo elemento mi sembra che salta fuori come senso di questa conclusione, che è quando, e direi quasi purtroppo oserei dire, hai a disposizione dei soldi, puoi comunque usufruire, consumare meglio culture, e quindi anche perché la cultura ha un costo monetario. Rimangono due domande se analizziamo questo tipo di inchiesta che è stata fatta. La prima domanda è questa: l'accesso alla cultura aggiunge felicità o conferma semplicemente una situazione privilegiata? E direi che la seconda domanda è se campo culturale, come avviene per il denaro, esiste una logica dell'accumulo. E poi direi anche alle volte quanto la cultura finisce per essere unicamente marketing turistico, cioè ancora la cultura che deve produrre denaro, e quanto invece è diritto alla cultura, cioè sviluppo personale. Spesso anche quando si creano i grandi centri culturali, come capita per esempio anche con il Lac di Lugano, si pensa soprattutto a un elemento, a uno strumento di attrazione culturale piuttosto che di sviluppo culturale territoriale.
Era la voce dell'economista Silvano Toppi. Michele Fazioli, una cultura, potremmo dire, divisa fra marketing e sviluppo, soddisfazione personale, non è quasi un paradosso?
Ma intanto Silvano Toppi è proprio arrivato su quella cosa che io avevo detto,
senza sapere,
mutuando la mia esperienza lì di questa stranezza che tutti dicono che è bello il centro Giacometti, e poi i più appassionati alla cultura in Bregaglia diffidano di questo centro Giacometti. Adesso però intanto ho dimenticato la domanda.
Non è un po' un paradosso questa differenza fra marketing e in fondo sviluppo personale, questa idea dello spirito critico che deve coltivarsi?
E certo, però poi così come la radio televisione è un servizio pubblico di qualità, ma come diceva già l'ex direttore generale, un servizio pubblico non è un servizio senza pubblico, quindi se la cultura non ne usufruisce più nessuno, diventa una sorta di esercizio con se stesso e non è dentro un abbraccio di fruizione, di relazione, è una cultura asettica, amorfa, quindi si tratta di trovare il famoso compromesso. Le due Q, vi ricordate, qualità e quantità, voi che agite.
Noi che agiamo, che subiamo a volte. Bene, Isacca Martin, senta, Toppi formulava un paio di domande, la prima delle quali era: ma la cultura deve produrre ricchezza? Io la giro a entrambi, vi sentiamo sì. Prima Camartini.
Secondo me lo fa in un modo quasi inevitabile, perché la cultura, noi possiamo avere una nozione una molto generale della cultura e una nozione specializzata, e per tutti e due sono pubblici diversi che fanno parte di questo. La cultura nel senso quello che piuttosto in tedesco si chiamava Bildung. Cosa vuol dire Bildung?
Formazione
da una parte, e lì è sicuro che ha un aspetto cumulativo anche. Entrando in questo mondo della cultura si sviluppa anche e la fame cresce. La fame di capire se stesso, il mondo, cresce attraverso il contatto con fenomeni di cultura. Questo può essere l'arte, ma può anche essere un aspetto di società che è importante. Per esempio, un bisogno nuovo, per esempio. Io negli anni, quando io ho cominciato alla televisione di Zurigo come responsabile dei programmi culturali, era molto interessante che praticamente questa parte non esisteva. Il direttore nel suo tempo, Schellenberg, aveva deciso di dare quelle redazioni che appartenevano piuttosto da parte dell'informazione e un'altra parte dare alla Unterhaltung,
per intrattenimento,
dicendo che praticamente si può fare tutto sotto l'aspetto dell'intrattenimento o sull'aspetto dell'informazione. E questo, secondo me, è stato un sbaglio molto interessante di distruggere la sezione cultura che esisteva una volta. E uno dei responsabili di quest'ora ha espresso questo con: perché distruggere una cattedrale quando sarebbe abbastanza di spegnere una candela?
Ecco, però se dovessimo scegliere una prospettiva proprio concreta, chiedo a Peter Schisser, Azione in fondo è un giornale gratuito. Un progetto culturale deve essere economicamente sostenibile, oppure prima di tutto pensare al diritto degli individui in fondo alla cultura, quello sviluppo personale del proprio spirito critico di cui dicevamo prima?
Allora, la cultura, forse dobbiamo appunto, mi riferisco a quanto ha accennato il professor Camartin. Che cos'è cultura? Cultura non è solo arte, cultura è quell'insieme di conoscenze, di opinioni, di costumi, di comportamenti di una società. Quindi parlare di cultura in fondo significa parlare della società nel suo insieme. E quindi, ripetimi la domanda, scusa, anch'io mi sono perso la tonnellata.
Il progetto culturale in fondo debba essere, malgrado tutto, economicamente sostenibile, oppure se è giusto battersi in fondo perché tutti possano avere un accesso? Lei dice parlare di cultura significa parlare di società.
L'accesso deve essere per tutti, non dico gratuito, ma noi come giornale vogliamo offrire cultura nel senso più ampio del termine, non soltanto i temi di arte che trattiamo nel settore specifico, ma vogliamo offrire al lettore la possibilità di approfondire la visione sul mondo. Noi possiamo permetterci di farlo in modo gratuito perché comunque c'è la pubblicità di Microbund che ci sostiene. Rispettivamente però io non credo che la cultura debba essere un bene gratuito tout court. La cultura per realizzarla costa, ci vogliono persone, le persone devono poter ricevere qualcosa in cambio. Non credo che si possa dire facciamo cultura gratuitamente e si debba fare in questo modo.
In un certo senso è come dire che la cultura deve essere economicamente sostenibile, perché è una parola che viene molto utilizzata in quest'ultimo decennio. Senta, Isoca Martini, abbiamo invitato tutti i nostri ospiti, lei compreso, a proporci un brano musicale. E lei ce ne ha proposto uno molto particolare e, considerata la sua vena ironica che ci accompagnerà fino a mezzogiorno, ci dica che cosa.
Io ho scelto un'aria dell'opera preferita che conosco io almeno, e questa è un'aria di Così fan tutte, che è un prodotto molto speciale, si potrebbe dire. Da una parte veramente un mistero di complessità, di bellezza, tutto quello che può essere nascosto dietro la storia di queste quattro persone circondate da una persona cinica. È un gioco molto molto bello di vedere che non si sa proprio mai se questa opera finisce bene o male, perché è quello che sta nel centro è il mistero dell'erotismo. E una volta un grande direttore d'orchestra di Berlino ha detto molto bello che il C-dur, il do maggiore alla fine di Così fan tutte è il do maggiore il più triste di questo mondo.
Ascoltiamo Mozart.
E se il verdinetto dir, se si lagnano gli amanti, li comincio a compatir. Io vo bene al sesso vostro, lo sapete, ognuno lo sa, ogni giorno ve lo mostro, vino segno d'amistà, ve lo mostro, vino segno d'amistà, vino segno d'amistà. Ma quel farne a tanti, ma virisce in verità. Mille volte prando presi per salvare il vostro onor, mille volte vi ripesi con la bocca e più col cor, ma quel farla tanti, è un vizietto seccator. Siete vaghi, siete amabili, più tesori che vi dia, e le grazie vi circondano alla testa fino ai piedi, ma la faccia tanti, che credibile non è, io vo bene al sesso vostro, vero vostro, mille volte prando presi, vi difesi gran tesori che vi die, fino ai piedi, ma la faccia tanti, la faccia tanti, e se gridano gli amanti hanno perso un gran perché, alla faccia tanti, e se gridano gli amanti hanno perso un gran perché. Perché un certo un gran perché un certo un gran perché hanno certo un gran perché.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Bentornati all'ascolto di questa puntata di Moby Dick dedicata a cultura e mass media che vi proponiamo come conclusione di un ciclo di Laser andato in onda nel corso di questa settimana e che potete ovviamente riascoltare in podcast. Al microfono Iari Bernasconi con Giorgio Toni.
Per approfondire l'argomento abbiamo invitato il professor Iso Camartin, i giornalisti Peter Schisser e Michele Fazioli che abbiamo diffusamente presentato una mezz'ora fa ma che voi tutti conoscete.
Abbiamo iniziato la serie dei nostri Laser a Zurigo con Natalie Wappler lunedì, responsabile del Dipartimento Cultura della Radio Televisione della Svizzera tedesca, per uno sguardo sovranazionale sull'offerta della SSR, dove è emersa chiaramente la sua funzione di servizio pubblico.
Un compito che ovviamente ci è stato ribadito dal capo Dipartimento Cultura della Radio Televisione Svizzera di Lingua Italiana, Diana Segantini.
Noi come mandato culturale all'SSR e in RSI è soprattutto di rafforzare i valori culturali che abbiamo in Svizzera, quindi non solo legato al nostro territorio della Svizzera italiana, però della Svizzera intera e anche andando oltre frontiere. Dobbiamo anche appoggiare delle manifestazioni e delle istituzioni culturali sul territorio per anche rafforzare la coesione nazionale. C'è anche un elemento molto importante educativo e questo ovviamente cerchiamo di costruire nel nostro palinsesto dando una certa copertura di programma a queste manifestazioni culturali. Sarà sempre più piccola questa parte di sovvenzioni dirette, quindi finanziarie, però la priorità della linea editoriale RSI è di trovare un giusto equilibrio tra l'attualità culturale, creare dei contenuti di approfondimento e poi anche fare delle proposte legate alla tematica della cultura che possono anche avere un tratto di intrattenimento, nel senso di non rimanere su una cultura troppo elitaria, e quindi cerchiamo anche di trovare dei nuovi contenuti, soprattutto che possono magari anche attirare un nuovo pubblico anche nella cultura, trattando delle tematiche con serietà, di qualità, però comunque con un stampo più leggero per aprire un po' il campo culturale anche a un nuovo pubblico.
Cosa si aspetta il pubblico dalla RSI, indipendentemente questa volta dai contenuti che la RSI cerca di offrire?
È chiaro che dobbiamo essere molto all'ascolto e in contatto regolare con il pubblico. Sicuramente una delle più grandi aspettative è veramente la qualità di approfondimento e di una ricerca giornalistica ben fondata per rimanere credibili e anche uno degli attori principali o di riferimento nell'ambito culturale. Questo è un'aspettativa che abbiamo noi stessi, però anche il nostro pubblico. Poi magari anche questa aspettativa di accessibilità, di prossimità con i contenuti che creiamo ogni giorno, però anche magari con le persone che stanno dietro i microfoni, dietro le telecamere, e quindi noi cerchiamo come Dipartimento della Cultura essere anche molto presenti sul territorio, quindi fare più uscite alle manifestazioni culturali, però anche creare dei programmi sul territorio per far vedere che ci siamo e che vogliamo essere percepiti come attori di riferimento nell'ambito culturale.
Era il contributo di Diana Segantini, capo Dipartimento Cultura alla RSI. Il dibattito sul ruolo del servizio pubblico si farà sempre più acceso, ma anticipando un po' i tempi, vogliamo chiedere ai nostri ospiti quale sia la loro visione di servizio pubblico e quali dovrebbero essere le sue priorità in ambito culturale, magari cominciando con Peter Schisser.
Priorità in ambito culturale, forse non sono la persona giusta per rispondere per primo a questa domanda. A me sembra che il lavoro che sta facendo la RSI, sia come radio e sia come televisione, ma in modo particolare la radio, sia ottimo. È un grande strumento di divulgazione, Ed è anche un grande strumento di creazione e sostegno alla cultura. Quindi, secondo me, quello che sta facendo la RSI, ma la SSR in generale, è veramente un grande lavoro da apprezzare, da sostenere, ed è un filo all'occhiello, perché nessun altro in Svizzera e in Ticino ha questa forza. Cosa fare di più? Non saprei. Penso che tutti i giorni i redattori responsabili che lavorano nel settore culturale della radio e televisione si ingegnano a trovare nuove forme di lettura della cultura, della realtà e tutto, e io credo che stiano facendo veramente un buon lavoro. E chiaramente, secondo me, è più facile farlo in radio, dove si può trasmettere musica, parlare a ruota libera, mentre in televisione è un po' più difficile, bisogna cercare di essere originali facendo delle trasmissioni un po' diverse, perché l'immagine spesso poi manca, a meno che non si proponga dei concerti in diretta per uno che vuole vedere il pianista, le mani del pianista mentre suona. Ecco, per me la SSR e la RSI fa un ottimo lavoro da questo punto di vista.
Sentiamo la persona che è più da vicino ha vissuto questo dibattito, che si farà, come abbiamo detto, acceso fra breve, e poi sentiremo anche lo sguardo, la testimonianza di Isoca Martini, che invece ha, penso, uno sguardo un pochino più, uno slancio maggiore, diciamo, come osservazione. Michele Fazioli.
Allora, intanto ho ripensato quello che diceva Camartin, appunto, sul fatto che ai tempi di Schellenberg si decise che la cultura come settore dovesse sparire, no? E mi è venuta in mente la famosa concezione, la frase di Hannah Arendt: la società di massa non chiede cultura ma svago. E forse Schellenberg ha applicato questa sbagliando, perché poi per fortuna anche DRS è tornato su questa decisione. Ho sentito prima Diana Segantini, intanto che bello sentire una voce femminile, perché siamo tutti maschi, Toppi era un uomo, adesso le donne dove stanno?
Era impegnata, come erano impegnate altre persone che avremmo voluto invitare. Però c'è da sottolineare che le 5 giornate dedicate all'approfondimento erano praticamente solo
maggioranza femminile,
a parte un solo caso per la regione Ticino.
Bene, e comunque Diana Segantini ha detto una cosa interessante, che già risponde anche, e io condivido quel che ha detto: la radiotelevisione deve anche sostenere istituzioni sul territorio, però non più come prima. Quindi, facendo l'esegesi del suo testo, ho capito che, per esempio, la radiotelevisione continuerà a dare una mano all'orchestra della Svizzera italiana, ma non più come prima. E trovo che sia anche una soluzione giusta, condivisibile. Sono cambiati tempi, fruizioni, economia, tipologia di ascolti, eccetera. Credo che il servizio pubblico debba dare al pubblico ciò che il pubblico vuole e poi aggiungere qualcosa di più di quanto il pubblico non chiede. Questo è il compito del servizio pubblico.
Abbiamo chiesto anche questo, vero, Iari, alla signora Segantini, ma no. Adesso vogliamo, se sei d'accordo, sentire anche Isoca Martin.
Sentire Isoca Martin, che appunto conosce bene, dicevamo prima, la realtà americana, dove il concetto stesso di servizio pubblico è un po' diverso, mi viene da sorridere.
Sì, è vero, è molto diverso del nostro qui, perché praticamente i programmi cosiddetti culturali hanno un aspetto molto molto divulgativo, nel senso non fanno veramente cultura per specialisti, cercano di trovare il gran pubblico con programmi molto molto alla leggera. Io lo vedo così. Se è vero quello che ha detto una volta il filosofo Schleiermacher, che religione è il gusto dell'infinito, il senso è il gusto dell'infinito, allora si potrebbe dire che cultura deve essere il senso e il gusto dell'esistenza, in un certo senso. L'amore per la vita, la curiosità verso il futuro, la fantasia nell'interpretazione di quello che noi non possiamo cambiare, è un obbligo diretto della cultura, in un certo senso, di entrare in quelle dimensioni esistenziali. Dall'altra parte abbiamo anche il fatto che fare cultura può essere una professione, se noi pensiamo alla musica, alla scultura, a tutti settori, a tutti questi settori specializzati, ci vuole là anche una risposta professionale. E questo è il dilemma della cultura: da una parte che dobbiamo aprire, che dobbiamo creare la curiosità, che non è naturale, non tutti si interessano nello stesso modo alla cultura, e lì c'è un lavoro si potrebbe dire fondamentale per tutti quelli che lavorano nel settore culturale, ma basato su questo c'è anche il gusto di andare al di là, di scoprire delle cose che non sono conosciute ancora, che noi dobbiamo, l'aspetto culturale è anche quello della creazione, non soltanto della presentazione, è quello della invenzione. Noi dobbiamo trovare delle cose nuove, aspetti che fino adesso erano scoperti erano chiusi ancora, e io credo che questo è il bello nel compito dei giornalisti che fanno cultura, perché è come una sfida in un certo senso alla persona stessa che deve fare questo lavoro, di svilupparsi. E questo è un viaggio in un certo senso. Il homo viator, se uno fra i giornalisti deve essere un homo viator, allora è quello che lavora nel settore della cultura.
Ah, fantastico. La ringrazio per questa riflessione che riempie particolarmente il nostro orizzonte, la nostra visione legata alla cultura. Ricordiamolo, stiamo parlando di servizio pubblico, il rapporto cultura-servizio pubblico. Nell'intervista del collega Iari, Diana Secattini faceva notare un aspetto legato alla RSI o in generale RSSR come motore, no? Motore che crea eventi e anche contribuisce economicamente agli eventi stessi, e dirà che tenderà questa funzione a un po' a ridimensionarsi. Insomma, conosciamo che ci sono problemi economici seri e importanti alla SSR e delle misure che sono state prese e che verranno prese nei prossimi anni anche. Questa è un'evoluzione naturale, a suo giudizio, Peter Schisser, che porterà una maggiore responsabilizzazione della parte privata della società, o come la giudica?
Io non la giudico un'evoluzione naturale, tutto quello che avviene è il frutto di scelte di editori, dirigenti, quindi di priorità. In questo senso io non sono per nulla d'accordo che la SSR, anche se prima l'ho elogiata, non sono per nulla d'accordo che la SSR si disimpegni per quanto riguarda il contributo attuale, perlomeno, all'Orchestra della Svizzera Italiana. Speriamo che non si disimpegni poi una volta dal Festival di Locarno, perché se ci sono i soldi, i fondi per fare tante trasmissioni di intrattenimento leggero, giochi a premi, eccetera, secondo me, non voglio fare i conti in tasca a nessuno, i soldi per sostenere delle istituzioni così importanti come l'Orchestra della Svizzera Italiana e in futuro spero ancora il Festival di Locarno e altre anche cose minori, ci sono, secondo me.
Però non bisogna puntare il dito solo sulla SSR, perché no, sappiamo certo benissimo che cantoni, comuni, eccetera, spesso quando c'è da fare dei tagli lavorano sulla cultura,
esatto,
no? Come
il ramo
secco, improduttivo, Fazioli.
Qui ho una sfumatura di differenze di giudizio rispetto a Peter Schisser. Concordo sul fatto che la SSR deve anche essere promotrice di eventi, istituzioni in qualche modo, però sono cambiati moltissimo i tempi. Potrei dire in modo un po' cinico che il compito, il mandato della SSR e della RSI è di produrre programmi radio televisivi e non di sostenere il Festival di Locarno o di pagare un'orchestra. Non dimentichiamo che 30 anni fa la RSI aveva un'orchestra di musica leggera, l'orchestra radiosa, una compagnia di prosa e l'orchestra sinfonica. Perché? Perché doveva produrre dei materiali che non esistevano sui CD. Oggi uno mette in onda Riccardo Muti, che dirige la Chicago Symphony Orchestra, e la SSR paga un franco di diritto d'autore. Una volta bisognava suonarla la musica in diretta. Sono cambiati i tempi, i modi di fruizione, quindi è cambiato anche il rapporto fra la SSR e gli eventi sul territorio. E Diana Segantini ha detto bisognerà continuare a farlo, ma in modo un po' più ridotto. Del resto Maurizio Canetta, che è il direttore, ha diretto l'informazione, lo sport e la cultura. È proprio un uomo multiforme Io dico, volete che il direttore della RSI dimentichi la cultura? È anche stata una sua costola, no? Però oso dire che sono cambiate le modalità dei rapporti. La RSI non può essere la sola responsabile della promozione degli eventi sul territorio. Ci sono, faccio una nota piccola polemica, ci sono due comuni della cintura luganese, Massagno e Paradiso, l'ha scritto Enrico Moresi l'altro giorno sul giornale, che perché non sono di Lugano non danno nulla, per esempio, né per l'orchestra né per... Eppure Paradiso sta a 3 minuti a piedi dal LAC. Cioè, perché non deve correre ad aprire la cassa in modo maggiore anche la sensibilità pubblica e tutti questi grandi sponsor illuminati? Io credo che una collaborazione virtuosa tra SSR, Stato, comuni, sponsor privati, iniziativa dal basso possa salvare anche l'orchestra, ma che la RSI debba salvare il saloon quando tutti si stanno sparando perché tutti vogliono tagliare, non è molto giusto verso la RSI, ecco.
Non so se vuole replicare brevemente.
Concordo, rispettivamente, se ci fossero anche i fondi di privati, di comuni, cantoni, si potrebbe fare ancora di più. Non essendoci purtroppo ancora nella misura desiderata, trovo peccato che ci sia poi a questo punto anche un inizio di disimpegno da parte della SSR.
Vedo che stiamo guardando così al domani e proprio a proposito del futuro, sentiamo ancora Diana Segantini, capo dipartimento cultura della RSI.
Beh, io penso che sia un dato di fatto che i media o la ricerca di informazione è sempre più veloce, dobbiamo sempre essere più veloci degli altri, quindi questa corsa di dare la notizia, di dare il giusto peso di attualità, quindi freschezza proprio della notizia e anche il peso giusto di approfondire, questo diventerà sempre più una corsa con una concorrenza crescente, però anche sempre più con dei partner, che siano le altre unità aziendali dell'SSR, che siano altri attori culturali presenti sul territorio o anche sempre di più nel mondo web. Questo è una sfida dei prossimi tempi, di essere quindi anche molto più aperti a nuove fonti di informazione o di offerta culturale e di cercare di non lasciarsi perdere l'occasione di essere, come detto, uno degli attori attivi e principali nell'ambito della cultura. Televisione, radio rimangono dei vettori molto molto importanti, però l'immediatezza sicuramente sarà sempre più trasferita sul web.
Ecco, abbiamo sentito Diana Segantini. Isoca Martin, si insiste molto sul concetto di velocità, di corsa, di immediatezza per battere la concorrenza, ma non c'è il pericolo che venga poi meno quella che è una delle caratteristiche, diciamo, dell'ambito culturale, cioè quello di avere un po' di distanza per poter riflettere e poi immagazzinare l'informazione giusta?
Sì, secondo me senz'altro si vede che questo bisogno di velocità è un bisogno reale, cercare le forme corte, di concentrare. Tutto questo è un bisogno che corrisponde senz'altro anche ai desideri di tanti, soltanto quello che è lo si potrebbe dire la proprietà specifica della cultura è di andare a una velocità diversa, di avere delle velocità diverse. E se non sbaglio era la Barbara Filica che parlava che oggi quando arriva una notizia tutti profittano di essere i primi a averla, ma quello che fa il programma culturale è allora di sviluppare con una velocità del tutto diversa quello che può essere nascosto o dietro una notizia che può essere concentrata su poche righe e prodotta in pochi minuti. Io vedo lì la cosa molto interessante nella nostra percezione di cultura. Noi abbiamo bisogno forse di questo, di questa informazione immediata e veloce da una parte, ma dall'altra parte quello che io non capisco capisco bene è che tutte le forme lunghe, quelle del dibattito estensivo in un certo senso, spariscono e che se io lo vedo per esempio alla radio Romance, È molto interessante di vedere che delle missioni che vivevano una volta 30 minuti, adesso sono tagliate in pezzettini di informazioni che non permettano più di avere quella velocità diversa, di poter sviluppare aspetti che nella forma concentrata, per dire così, non possono essere presenti.
Peter Schisser vuole reagire.
Sì, io concordo pienamente con quanto dice Iso Kamenzind.
Kamartin.
Kamartin. Noi ad Azione percorriamo una via in questo senso, cioè l'informazione in pillole veloce che arriva ovunque deve essere contestualizzata, deve avere un respiro, dobbiamo spiegarla, trattarla. Azione si contraddistingue rispetto ad altri giornali, anche settimanali, per degli articoli lunghi. E spesso anche internamente ci si dice sì, forse non tutti i settori, ma in tanti settori sono articoli anche molto lunghi, e ci si chiede: ma il lettore vuole questo o vuole qualcosa di più corto? A me piace l'approfondimento, e quando abbiamo fatto 5 anni fa un'analisi del lettorato da parte di un istituto di Zurigo, nelle risposte spontanee dei lettori regolari, che cosa ti piace di Azione, 2/3 dicevano invita a leggere. Io interpreto questa risposta come: non è vero che le persone non vogliono più prendersi il tempo per leggere, per approfondire, quindi anche di entrare anche in aspetti culturali, bensì bisogna saperli proporre in un modo interessante. Quindi la notizia in pillole o breve o veloce va bene, ma non basta, e anzi non aiuta a capire poi la realtà.
Al tempo stesso, Peter Schisser, chiedo un po' provocatoriamente: Azione rimane comunque un giornale gratuito e anche per questo molto letto. Se lei però domani dovesse così ritrovarsi sul mercato, questo significa che terrebbe il giornale così com'è, quindi continuerebbe sulla linea editoriale che ha scelto, oppure no?
È chiaro che noi siamo molto privilegiati, abbiamo un editore forte, abbiamo un gruppo forte, Migro ha un occhio anche molto particolare sulla cultura, ha dei valori molto ben definiti, siamo, non vorrei dire in una botte di ferro perché non sa mai cosa può succedere, però siamo in fondo un caso particolare. Sicuramente non potremmo sopravvivere nel mercato, fare un giornale come lo facciamo oggi, pagando le persone come le paghiamo, perché credo che le paghiamo piuttosto bene rispetto ad altri giornali, e con l'ampiezza di argomenti che proponiamo, non potremmo oggi inventare un giornale in questo senso. Questo assolutamente no. Per cui, io ringrazio il fatto di poter fare questo lavoro oggi, in questo modo. Ma sì, temo che purtroppo, se dovessimo partire da zero, oggi non ci sarebbe modo di fare un giornale di questo tipo.
Grazie, Peter Schisser. Nell'intervista che abbiamo sentito, Diana Segantini parlava anche della ricerca di una nuova politica di partenariato, no? Di collaborazione e quindi di apertura. A questo proposito, il direttore generale Roger De Weck recentemente ha indicato sulle pagine della Neue Zürcher Zeitung 11 modelli di cooperazione tra servizio pubblico e editori privati, facendo notare che se si continua la battaglia interna per indebolire il servizio pubblico, in realtà a guadagnarci poi sono i concorrenti internazionali. Come ha letto questa iniziativa del direttore generale, l'attuale dell'SSR?
Trovo la domanda pertinente, per me un po' insidiosa, perché ho appena detto che io faccio parte moralmente di questa azienda, quindi
continui pure a far parte,
sì,
moralmente.
No, ma sento, da una parte io difendo, come dire, questo primato del servizio pubblico nel campo radiotelevisivo, perché mi ha nutrito, mi sono nutrito lì dentro, ho ricevuto, ho dato, insomma. E capisco anche però i punti di vista esterni, per cui la società è cambiata, il libero mercato ha fatto sì che vince chi ha la forza di una proposta innovativa, immaginosa, e quindi la virtuosità del rapporto fra pubblico e privato deve investire anche il mondo dei media. Mi fermo qui su questo giudizio, piuttosto vorrei dire che per esempio io su Azione apprezzo proprio il fatto, leggo le critiche d'arte, di letteratura, di musica, di spettacolo, e mi piace che siano lunghe, siano approfondite. Iso Camartin diceva prima, le interviste di 30 minuti da noi ci sono ancora, devo dire, però sempre meno. Ma mi ricordo un episodio, quando io telefonai a Claudio Magris per invitarlo contro luce, perché partiva da Zurigo, doveva rientrare a Trieste, lo volevamo intercettare qua, prima disse di no. Poi insistemmo e lui chiese, ma quanto dura l'intervista? E io dissi 35 minuti e disse, allora vengo. Perché in Italia non esistono più queste interviste. Però poi mi è stato anche detto che i tempi stanno cambiando e che se sempre di più il pubblico di fronte all'intervista lunga cambia canale, qualcuno dice tanto vale fare un'intervista di 7 minuti, ma tener lì per quei 7 minuti il pubblico piuttosto che perderlo subito, perché uno dice oddio 30 minuti, forse un compromesso ci vorrebbe, perché bisogna prendere atto che cambiano anche i tempi di fruizione. Io ho fatto per 25 anni un programma di libri accavallando le gambe su una poltrona e parlando di libri. Sono fiero di averlo fatto. Non sono così sicuro che oggi rimettere una persona su una poltrona, fargli accavallare le gambe, parlare 25 minuti, tenga poi avvinto il pubblico per 25 minuti.
Le diamo un minuto per dissentire, Iso Camartini.
Sì, è vero, se il programma, e io so un pochino come Michele lo presentava, e io sono convinto che forse non la grande maggioranza degli spettatori, ma questo non importa. Noi, anche se il pubblico può variare, per dire così, può andare, i fedeli, ci vuole anche per la cultura i fedeli, quelli che veramente hanno bisogno di questo nutrimento e che sanno esattamente cosa significa per loro, e questa fame o sete o come volete, questo è qualcosa che deve essere nutrito non soltanto sul campo informativo, ma su questi bisogni che è un bisogno come di qualcosa di molto vitale,
del pane. Però Iso, il problema è che se la SSR chiede alla fine dell'anno bilanci d'ascolto, per cui se tu non hai questa barra d'ascolto hai perso e non hai i bonus finali, allora se io parlo a una minoranza appassionata che ha bisogno di questo pane però perdo una quantità d'ascolto, il direttore mi dice non hai fatto il tuo dovere. Quindi trovare questo compromesso è delicatissimo.
Ma è lo sbaglio del direttore.
Se chiede solo questo.
Di non capire che tu devi servire anche a un pubblico specializzato nel campo della cultura.
Questo è proprio l'aspetto nevralgico del dibattito sul servizio pubblico, soprattutto riferito all'offerta culturale. Iari.
Sì, a proposito di fedeli, mi viene da dire, arriva il momento di un appuntamento, quello che è dedicato all'ascolto e che ogni settimana ci viene commentato dal musicologo Pietro Antonini. Questa volta è dedicato...
Che è presidente dell'Orchestra della Svizzera Italiana.
Ecco. Diciamolo ad alta voce.
Si sta battendo come un leone.
Certo. E questa volta è dedicato al direttore d'orchestra francese Serge Godot.
È stato per parecchi anni direttore principale della nostra orchestra, Serge Godot, un autentico gentiluomo nel mondo della musica. Il suo stile nei rapporti interpersonali e sul podio sono sempre stati improntati al rispetto e alla capacità d'ascolto dell'interlocutore. Si è sempre lavorato con piacere con il maestro francese, che ha saputo creare attorno a sé un clima disteso e un ambiente di lavoro rilassato. A Lugano è giunto all'apice della sua lunga carriera ed ha trovato da noi uno spirito di collaborazione che ha permesso di realizzare innumerevoli concerti e registrazioni di alta qualità. Serge Godot fa parte dei direttori che lasciano suonare l'orchestra, che concedono molta fiducia ai singoli musicisti. Il suo progetto interpretativo tiene conto delle caratteristiche degli strumentisti di cui dispone, ai quali lascia ampio spazio nelle parti emergenti, negli interventi solistici. Lo si sente in modo evidente in questa pagina di Borodin, nelle steppe dell'Asia centrale, in cui sono protagonisti alcuni strumenti come il clarinetti, il corno o il corno inglese. Le letture di Baudot sono, direi, democratiche. Baudot non si impone in modo verticistico, ma preferisce avere un ruolo di saggio coordinatore del collettivo. Così si sente nel suo far musica un grande piacere da parte di tutti che coinvolge anche il pubblico. Peraltro, non potrebbe essere diversamente visto il modo in cui l'artista francese ha sempre inteso la sua vita. I viaggi, ad esempio, considerati da quasi tutti i concertisti come una pesante e inevitabile fatica, sono stati quasi sempre trasformati da Baudot in una piacevole occasione anche turistica o paesaggistico-culinaria. Basti pensare che quando veniva a Lugano dalla sua splendida residenza nell'entroterra delle colline di Marsiglia, lo faceva guidando la sua auto fino ad un'età molto avanzata, scegliendo sempre un itinerario diverso per scoprire nuovi paesaggi e nuove buone tavole. Questo suo atteggiamento da bon viveur, nel senso migliore dell'espressione, gli ha permesso di godersi la vita e di prolungare fino alla vecchiaia una gioia di vivere e una forma fisica impeccabili. Come dimenticare la sua agilità sul podio, a oltre 80 anni, quando lo si vedeva saltellare nei movimenti di danza, godendosi, quasi fosse ogni volta la prima, il piacere di plasmare la musica di fronte all'orchestra. Serge Baudot trova la realizzazione ideale del suo modo spontaneo di far musica in questa pagina azzeccatissima di Borodin. Il breve schizzo sinfonico è molto esplicito. La narrazione che sta all'origine della composizione è descritta dall'autore. In una regione desertica dell'Asia centrale, una lenta carovana viene scortata da un distaccamento russo e può quindi procedere tranquillamente, protetta dalle forze dell'esercito vincitore. I pacifici canti dei vinti e dei vincitori si intersecano e si uniscono in un perfetto dialogo. Il brano si dipana in una contemplazione estatica, quasi immobile, che riesce mirabilmente a creare l'immensità del paesaggio, mentre i due temi che alludono alle due diverse culture si intrecciano abilmente.
Era la proposta di questa settimana di Pietro Antonini con le pagine di Borodin nelle steppe dell'Asia centrale, in un'esecuzione dell'Orchestra della Svizzera Italiana diretta appunto da Serge Godot.
E riprendiamo a discutere sul tema di questa puntata di Moby Dick con i nostri ospiti, che ricordo essere Peter Schisser, Isoca Martin e Michele Fazioli. Il tema di questa puntata è il rapporto tra la cultura nei mass media in Svizzera, ma siamo tornati a parlare non soltanto di Svizzera in senso generale, ma anche della nostra regione. E Jari Bernasconi ha incontrato recentemente il vice sindaco di Lugano e responsabile della cultura cittadina Giovanna Masoni Brenni, che ci ha rilasciato un giudizio sul giornalismo culturale della nostra regione.
Oggi ritengo che in Ticino sia molto eterogeneo, perché ci sono giornalisti generalisti e invece specializzati, e ci sono all'interno anche di quelli specializzati quelli più forti, più formati, più indipendenti, e quelli invece che comunque risentono anche dell'ambiente politico. Ancora oggi è molto variegato. Penso comunque che un apporto molto importante viene sicuramente da Rete 2. Vedo invece nella Svizzera interna e nella Svizzera francese mediamente un livello più omogeneo, più specializzato, più alto e anche più critico indipendente.
Qual è il rapporto tra le istituzioni e i media in ambito culturale? L'esperienza dell'AC, c'è stata un'influenza per esempio da parte dei media?
Penso che l'esperienza mediatica locale relativa all'AC non sia stata molto positiva, probabilmente per un errore da due parti. Uno, sicuramente anche da parte nostra. Noi abbiamo veramente comunicato troppo poco in un mondo dove si comunica moltissimo, e per molto tempo ha preso il sopravvento una comunicazione che io ritengo non fosse assolutamente oggettiva, tant'è che è stata a lungo negativa, poi con eccezioni. Ci sono sempre stati giornalisti che hanno approfondito, che sono andati al di là. Noi abbiamo un po' sbagliato comunicando troppo poco, ma anche che in Ticino purtroppo la comunicazione, il rapporto con i media sulla cultura è stato ancora molto politicizzato a lungo. Adesso, secondo me, con una realtà come il LAC, dove ogni giorno si produce, si fa, e quindi la comunicazione verte veramente, finalmente, sui contenuti culturali, mi sembra comunque che stia crescendo il livello.
Vede anche la possibilità però che i media possano in ambito culturale essere un interlocutore per le istituzioni?
Io penso che siano fondamentali, assolutamente. Io mi ricordo che a un certo punto si voleva smantellare il Museo delle Culture dai media ticinesi, in quel caso locali, mi sembra che l'iniziativa fosse allora partita dal Corriere del Ticino. Partì un'azione di salvataggio, aprì un dibattito sul museo e alla fine il municipio dovette ritirare il messaggio con cui aveva annunciato questa operazione. Quindi in realtà i media possono essere molto importanti. Adesso io vedo l'importanza del dibattito, anche critica, perché poi la stampa è lì anche per suscitare il dibattito e fare una valutazione critica. Adesso, solo finché non si è visto con i propri occhi, no, che cosa è il LAC, che cosa può essere, secondo me il rapporto non era corretto, era distorto, e dire politicizzato forse è anche sbagliato, perché fa torto alla politica. Era molto disturbato anche da interessi privati che non avevano nulla a che vedere.
Ecco, questa era la voce di Giovanna Masoni Brenni, che ha messo in evidenza molti aspetti dedicato al nostro giornalismo culturale, con una focalizzazione sull'inaugurazione dell'AC, di questo importante centro culturale, e la relazione fra la cultura e la politica, quindi in un certo senso con le istituzioni che sono l'emanazione, no, di una decisione popolare, dove spesso in un giornalismo culturale gli interessi particolari rischiano di prendere sopravvento nei confronti di un'informazione più equilibrata, più equidistante. Insomma, sono aspetti che mettono un po' in crisi l'immagine del giornalismo culturale. Io guardo Michele Fazioli perché lui mi guarda intensamente. Quando mi guarda intensamente, sicuramente ha qualcosa da dire.
No, io guardo intensamente perché sono interessato, e poi sapete che io ho sempre qualcosa da dire.
Certo.
Siamo giornalisti. Vedete, Karl Kraus diceva che i giornalisti sono quelli che sanno spiegare molto bene le cose che loro non hanno capito. Quindi, allora, sull'aspetto pubblico, cultura, si è parlato del LAC. Io stimo molto ciò che ha fatto Giovanna Masoni. Ha dato una mano decisiva al LAC portando una sua sensibilità culturale di fondo. Poi, non perché non sono luganese, dico che sia un po' esagerato nel centralizzare questo evento come una sorta di grande luce quasi di regime. L'aspetto vetrina, l'aspetto grande botto, l'aspetto della simbolica. Poi alla fine, quando tutto sarà assestato, bisognerà far fatica, e la cultura non è solo una serie di rivoli che si concentrano sul LAC, perché altrimenti diventa una sorta di alibi. Siamo un territorio particolare, piccolo, e la grandiosità forse non si addice, perché la grandiosità, se va in eccesso, diventa provincialità, provincialismo. È un ragionamento che faremo in un altro Moby Dick. Non di solo LAC vive l'uomo, ecco, questo sarà il tema. Comunque tutti coloro i quali fanno cultura chiedono sussidi all'ente pubblico. La realtà è che l'ente pubblico non può sempre individuare la genialità, il vero merito. Anche lì c'è una linea difficilissima, perché alla fine ci sono state persone che hanno fatto cultura sputando lacrime, sangue, e non hanno mai ottenuto nulla, e ci sono dei mediocri mantenuti.
Beh, lì c'è un discorso di competenze, appunto, che sì, è importante, sì. Spesso
altro tema, altra trasmissione. Certo.
Magari ritornando proprio al giornalismo, invece, Giovanna Masoni parla di una deriva, sembrerebbe abbastanza generalizzata, almeno dalle nostre parti, e cioè di questi interessi politici o personali che vengono così a prevalere su quelli che potremmo dire critici. Che cosa dovremmo pretendere invece dal nostro giornalismo, in questo caso culturale, Peter Schisser?
Allora, forse Giovanna Masoni Brenni si è riferita a tutte le polemiche che hanno preceduto la costruzione del LAC, più che in materia di politica culturale. Per quanto riguarda la politica culturale e i giornali, io mi rifaccio a quello che ha detto Claudio Lo Russo della Regione. Ed è questo, ossia, chi fa cultura in Ticino, c'è una pletora di persone, associazioni, enti che fanno cultura, chiedono a noi giornali di osannarli, chiedono continuamente spazio, ma non uno spazio critico, bensì di sostenerli in tutto, perché bisogna sostenere a sparatratta.
Proprio ieri Claudio Lo Russo, che diceva proprio questo,
esatto,
diceva, spesso il giornalismo culturale da noi viene interpretato come una specie di strumento per dare voce.
Promozione. Però c'è un'altra cosa, che è un po' l'altra faccia della medaglia. Io mi occupo poco di cultura, nel senso che leggo gli articoli su Azione e naturalmente interloquisco con la mia responsabile, come anche con quella precedente che oggi lavora per il TG. E ho notato in questi anni, farò degli esempi adesso particolari, che non soltanto chi fa cultura vuole apparire sui giornali in continuazione, ma il mondo artistico ticinese soffre di una grande permalosità.
Vabbè.
È molto difficile fare critica artistica, forse anche altre cose. E un esempio, Giovanni Orelli, che Michele Fazioli citava prima, un giorno si è permesso...
Lo citavo a microfono spento?
No.
Sì? Ah, no, sì, microfono acceso. Sono contento.
Mi sembrava.
Sì, giusto.
Si è permesso una serena, lieve critica a un giovane scrittore ticinese che non è tuo figlio, Michele, tanto per mettere le cose in chiaro. Questo scrittore si è permesso di scrivergli una lettera dai toni non proprio simpatici, e mi sono detto: Giovanni Orelli ti fa una critica, io se fossi un giovane scrittore
portala a casa
e pensaci,
certo.
No? In questo senso, la permalosità, l'incapacità di accettare delle critiche impedisce anche la crescita della realtà culturale ticinese, perché uno scrittore, un musicista, un pittore che vuole sempre soltanto sentirsi dire quanto sei bravo e quanto è bello, non crescerà. E questo, secondo me, è il grande rischio che corre il Ticino. Tantissima cultura, ma guai una volta a dire no, guarda, questo forse non ti è riuscito tanto bene.
Questo è verissimo, bisogna anche dire, dalla parte di chi diciamo osserva e riferisce, che c'è poco dibattito. Voglio dire, se apriamo le pagine dei quotidiani, dei settimanali, eccetera, a parte il settimanale in questione Azione, difficilmente troviamo una recensione, difficilmente troviamo uno spazio critico vero e proprio. È un po' questo il problema, secondo me, al di là del fatto di essere indulgenti più o meno o di scatenare la reazione dell'artista o del poeta o del letterato. Ma io volevo chiedere a Isoca Martin, qual è il motivo secondo lei, per cui la nostra dimensione culturale viene dimenticata a nord delle Alpi, un aspetto che l'AC fa un'eccezione perché è qualcosa di nuovo, di importante, se ne è parlato tanto, allora tutti ci si sono gettati e ne hanno parlato, ma altrimenti siamo ignorati e l'abbiamo constatato proprio attraverso queste interviste.
Sì, è un problema non nuovo, direi, ma è uno che forse è diventato oggi più pesante ancora di quello che era una volta, perché l'interesse al di là del proprio territorio di lingua non è molto grande. La stessa cosa arriva anche in Svizzera tedesca con la Romandia. Io vedo che una volta la presenza della cultura romanda, nuovi libri, era praticamente garantita. Oggi noi abbiamo cambiato il concetto del feuilleton. Una volta il feuilleton era soprattutto una visione della cultura che corrispondeva esattamente ai bisogni forse della borghesia tradizionale. E adesso sono più di 20 anni, quando in Germania, io conosco male la situazione in Italia o anche quella in Svizzera italiana, ma in Germania hanno cominciato a fare qualcosa quasi rivoluzionario. È stato il Frank Schirmacher, che era l'editore della Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ, e lui ha cominciato a mettere sulla prima pagina del feuilleton problemi della società. Non più recensioni, non più la presentazione di un nuovo film. Quello va tutto indietro. All'inizio, adesso si legge normalmente quello che in Italia una volta si chiamava terza pagina, no? Un intellettuale che ha la libertà di esprimersi sul suo paese, le cose che sono in crisi, e questo dà un aspetto diverso a tutto il feuilleton, per dire così, e anche la Neue Zürcher Zeitung, che è vista come di alte tante, dove niente cambia, ha cambiato moltissimo. È diventato, dal punto di vista della presentazione, immagini del tutto, una visione diversa di quello che era una volta, e io credo che abbiamo perso un pochino quel senso per la Swissness, sì. per vedere cosa dal tempo. Io mi ricordo dal tempo di Max Wermelinger, per esempio, quando lui era presente alla NZZ, io avevo l'impressione di sapere esattamente cosa era accaduto nel Canton Ticino. Oggi è un po' diverso perché il mondo internazionale, secondo me, ha preso molto di più peso che il mondo interno svizzero.
E in questo senso la cultura è anche molto vicina all'educazione. E allora la proposta di lettura che questa settimana ci viene segnalata dall'italianista, giovane italianista, Matteo Ferrari, ha scelto per noi un saggio di Giulio Ferroni.
È uscito lo scorso anno in Italia, presso l'editore Salerno di Roma, un libro dal titolo utopico, ma dal contenuto molto reale. Si intitola La scuola impossibile ed è stato scritto da Giulio Ferroni, che per oltre 20 anni ha insegnato letteratura italiana all'Università La Sapienza di Roma. Un addetto ai lavori sì e no, insomma, per parlare di scuola, ma un attentissimo osservatore. E proprio su osservazioni concrete è costruito tutto il suo discorso, che, in appena 100 pagine, offre un'analisi lucida, ficcante, forse un po' esacerbata in certi suoi punti, ma ricca, di quella che è oggi la scuola e di quelle che sono o potrebbero essere le sue derive, presenti e future. Soprattutto in prospettiva digitale, con la figura del professore sempre più sostituita dalla tecnologia, scavalcata da un accesso al sapere che si vorrebbe libero e senza mediazioni. Già, il sapere, il buon vecchio sapere che a volte siamo portati a considerare polveroso, si tende a contrapporgli, di questi tempi, le competenze. E difatti concorderemo tutti che le sole conoscenze, senza cioè competenze, sono fiori che appassiscono in fretta. Ma, fa notare Ferroni, non esistono competenze, scientifiche, culturali o anche umane, che non portino in sé delle conoscenze, dei contenuti. Ferroni non ha insomma paura a difendere i contenuti, il sapere tout court, la cultura, perché è soprattutto grazie a una salda cultura, a una cultura il più possibile interdisciplinare, che è possibile educare le future generazioni. La scuola che ha in mente Ferroni è una scuola sottratta al cicaleccio mediatico di tutti i giorni, una scuola intesa come spazio di decelerazione. Via i telefonini dalle aule, allora, con la loro marea quotidiana di informazioni che non informano, e spazio a più ragionamento, a più contenuti. C'è una parola che colpisce nel libro, la parola passione. Quella passione da mettere in campo per offrire un'educazione viva, perché anche il sapere ha una sua materialità. Proprio questa è la parola che usa l'autore, una materialità che scaturisce da un continuo confronto con la realtà, con la resistenza della realtà. La realtà vera, però, non quella virtuale. Esserne coscienti può aiutare a sognare quella scuola impossibile che Giulio Ferroni ha scelto come titolo per il suo saggio, utile antidoto nei confronti di chi, quotidianamente, fa di tutto per rendere impossibile la scuola.
Ecco, il titolo era La scuola impossibile, Matteo Ferrari ce l'ha illustrato, un saggio di Giulio Ferroni pubblicato dalle Edizioni Salerno, una proposta che si ricollega al nostro tema, proprio per tornare alla questione centrale che Ferroni ha messo in evidenza, cioè che nel processo educativo scolastico la cultura deve tornare ad avere un ruolo importante, ma siamo proprio sicuri che possa bastare? Pensando per esempio a uno dei compiti del servizio pubblico, che sappiamo che ha anche un ruolo educativo nei confronti dell'ascoltatore radiotelevisivo, lo si può intendere anche per tutti i mass media che offrono cultura? La domanda è rivolta a tutti e tre, chi vuole iniziare a rispondere? Forse Peter Schisser vuole ascoltare prima la risposta di Fazioli o di Camartini?
Sì.
Fazioli.
Facile.
No, ma intanto bisogna dire che certo la scuola è importantissima, la famiglia, perché io devo dire una cosa, ho sempre amato leggere fin da bambino, era stata forse la mia unica vera passione, ma non è che io abbia imparato questo nutrimento dei mass media. L'ho imparato da mia mamma e da alcuni docenti eccezionali. Solo più tardi, da adulto, mi sono imbattuto nei media, anche in contenuti culturali. Perché poi il problema di fondo è che Iso Camartin dice sì, bisogna avere la qualità, rivolgersi anche a una minoranza che ha il diritto di ricevere il pane perché ha questo appetito, ed è giusto. Ma però non dobbiamo nemmeno creare una cittadella per addetti ai lavori. Allora bisogna annacquare un poco il discorso. Se lo annacqui c'è il rischio di renderlo superficiale, ma c'è il vantaggio che annacquando rendi più fertile la cosa. E faccio un'ultima riflessione. Io ho presentato per 25 anni un programma di libri, incontravo molta gente e molti mi dicevano: bravo Fazioli, belli i libri che lei presenta. Io: ah, li ha letti? No, non li ho mica letti, ma lei li presenta bene. C'è anche questo, è pericolo, perché alla fine dico, i libri più che parlarne bisogna leggerli, la musica più che parlarne bisogna ascoltarla e i quadri più che parlarne bisogna vederli. Poi, con calma, si può anche educare, divulgare, perché se io voglio assumere sulla poesia, Iari Bernasconi, tu che sei anche poeta, voglio assumere un'informazione sulla metrica, sulla semantica, sui rapporti di comparativistica con gli altri autori, vado all'università, vado a un convegno, vado a una serata. Se voglio sentire l'aura di una poesia, il contagio, il carisma di una poesia, accendo Rete 2, o mi auguro anche Rete 1, Rete 3, ma sono due linguaggi diversi.
Una delle parole che usciva dalla recensione di Matteo Ferrari era quella proprio di passione. Forse siamo abituati ad avere dei compartimenti stagni dove si parla di linguaggio e di contenuti culturali, ci si dimentica che in fondo la cultura è la vita.
La vita, e dunque passa attraverso la passione. È anche una questione di pancia. Mi piacerebbe sentire voi due, ma il notiziario incalza fra pochissimi minuti.
Vabbè, ce la faccio.
E però c'è anche il brano che ha portato Michele Fazioli. Un minuto.
C'è una cosa, la cultura non è che noi possiamo decidere, la caliamo dall'alto, appunto mi rifaccio a Michele Fazioli, è una passione che uno ha dentro, la voglia di conoscere, di scoprire, di sapere di più della propria vita, del mondo e tutto. Quando sono andato a scuola io al ginnasio e al liceo, non ho imparato niente di storia. Ogni anno c'era qualcosa di diverso, letteratura un po' di più, avevo un'ottima professoressa, non ho imparato niente. Oggi, negli anni successivi, mi sono dovuto comprare dei libri di storia per cominciare a capire cos'era successo nell'ultimo secolo e mezzo in Europa e anche prima. Se io avessi aspettato solo quello che offriva la scuola o che in modo così confuso offrono i media senza avere una spinta io interiore, non sarei arrivato a nessuna parte. Quindi la spinta interiore è la parte principale.
Michele Fazioli ci ha portato una vera e propria musica per i piedi, giusto?
Allora, Paolo Conte, che dice appunto dimmi quale libro leggerai, è un inno un po' ironico alla passione della lettura, e poi Paolo Conte è una mia passione.
Una passione che condividiamo volentieri prima del notiziario.
Nel labirinto di un amaro autore, ma i tuoi piedi, ta 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 ta, ma i tuoi piedi, ta 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 ta. Telefonerai probabilmente a me tuo schiavo d'amore, ti divertirai, che traguardi vuoi farmi trovare?
Mai tuoi piedi, tap tap tara tap, mai tuoi piedi, tap tap tara tap. Oh, happy feet, da da happy feet, da da happy feet.
A che mostra andrai? Un Picasso in fiamme ti può andare, ne discuterai con qualcuno che ne sa parlare.
Ma i tuoi piedi, tap tap tara tap, ma i tuoi piedi, tap tap tara tap. Oh, happy feet, tara ta, happy feet, tara ta, happy feet. Oh, I love it. Happy feet, tara ta, happy feet, tara ta, happy feet. Oh, I love it.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ultima parte del magazine culturale di Rete 2, che questa settimana vuole essere una sorta di bilancio conclusivo al termine di un ciclo di laser diffusi questa settimana sul tema cultura e mass media in Svizzera, che potete tra l'altro riascoltare in podcast, come potete riascoltare anche questa edizione, potrete riascoltarla sicuramente dal nostro sito rsi.ch. Al microfono Giorgio Toni e Jari Bernasconi.
Vi ricordiamo gli ospiti Michele Fazioli, Isoca Martin e Peter Schisser. Prima di riprendere la discussione appunto sul tema, vi proponiamo l'immagine della settimana, che è rubrica curata oggi dal documentarista Werner Weick.
Se dovessimo illustrare con una immagine attuale la sciaguratissima battuta attribuita a un gerarca nazista, quando sento parlare di cultura metto mano alla pistola, scopriremmo un uomo qualunque col telecomando puntato, pronto a fucilare un messaggio culturale che non capisce o non vuole conoscere. Non facciamoci illusioni. Secondo alcuni studiosi pare che comunichiamo per davvero solo quando il nostro background culturale collima con quello dell'altro su un terreno sostanzialmente condiviso. Avremo sempre temi e contenuti adatti alle masse e messaggi più complessi per un pubblico minoritario. Si confezioneranno con le migliori intenzioni programmi impegnati, immersi in un ricco flusso di informazioni, immagini e musiche, sapendo però che la maggior parte delle persone considerano radio e televisione un mezzo di intrattenimento e di svago. E allora mi soccorre una battuta di Totti Scialoia: topo, topo senza scopo, dopo te cosa viene dopo? Dopo arriviamo alla mediasfera digitale, che relativizza il potere dei vecchi mass media e rovescia il modello di comunicazione. Dall'uno verso molti si passa alla condivisione del tutti verso tutti. In vorticosa trasformazione, la rete sfida le nostre capacità cognitive e cambia il modo di pensare e di ricordare. Chiunque può esprimersi su tutto, prodigarsi in bufale metropolitane, filmarsi mentre si gratta le orecchie o assaggia un patè di formiche o confida alla comunità dei connessi i suoi traumi infantili sperando in un like. In questo oceano che erode ogni confine, vanifica ogni possibile distinzione fra tipologie culturali, tornano utili alcune antiche e sperimentate tecniche di navigazione. Chiarire la nostra relazione con i media seguendo la propria stella, rimanere a galla evitando un carico eccessivo, procedere con attenzione vigile, attento all'inganno dei venti. In sostanza, sviluppare un senso critico e affinare la propria consapevolezza per non cadere vittime della manipolazione. Totti Scialoia ammonisce: l'uccello nero salta leggero, si chiama merlo senza saperlo.
Evviva Totti Scialoia, ma evviva anche i merli. Era Werner Weick, in uno dei suoi momenti di pungente critica, e un'ironia che ci fa pensare, infatti ci invita anche a una maggiore consapevolezza, insomma, nell'uso della cultura, nella produzione culturale, ma anche nella fruizione culturale, ecco, come una difesa quasi, una consapevolezza che debba diventare difesa per l'uomo qualunque, che in un certo senso ha citato Michele Fazioli. È d'accordo con questo punto di vista?
Ma intanto che Umberto Eco aveva detto: la televisione dà la cultura a chi non ce l'ha e la toglie a chi ce l'ha. Era una provocazione, ma d'altro canto avevo notato anche una bella frase di Giuseppe Pontigia, grande scrittore: cultura facile da definire, tutto quello che non pensiamo sia cultura è cultura. È un paradosso, ma nel senso che ci vuole una quarta puntata di Moby Dick per definire cosa sia la cultura, no? Però io sono del parere che Werner Weick ha scritto benissimo, fra l'altro, ecco, ha avuto delle immagini molto belle, saluto anche il collega Werner Weick, grande documentarista, ha mostrato un certo scetticismo su questa avanzata invasiva del web, della giungla dove si dà tutto. Però bisogna stare attenti che ogni grande invenzione è sempre stata sulle prime un po' guardata con diffidenza. Quando fu inventata la stampa, i copisti di Firenze dicevano: le grandi opere vanno copiate a mano, cos'è questa volgarità dei torchi, eccetera, no? E quando è stata inventata la televisione si è detto di tutto. Allora oggi non possiamo abbattere il web, e quindi la cultura passerà anche da quelle parti, e il naufragare non è sempre dolce in questo mare, e tocca agli operatori selezionatori, che siete voi, siamo noi giornalisti, orientare la stella, ma non possiamo buttare via i mezzi nuovi e dire facciamo cultura come 50 anni fa. Siete d'accordo?
Certo.
Ma il contributo di Weick solleva anche altre due problematiche, tra cui appunto quest'idea che ci sia una cultura appunto per pochi, contrapposta a quell'intrattenimento consumato dalla maggioranza. Vorrei chiedere a Iso Camartin, prima di tutto, ci sono davvero delle differenze o questo è magari un malinteso?
Secondo me è un malinteso, perché noi abbiamo aspetti diversi di quelli che hanno vedono la cultura come qualcosa di quotidiano, essenziale, e altri che la vedono come qualcosa che è bello di averlo, ma normalmente si vive senza. Secondo me tutti e due i casi, quando abbiamo la cultura di massa, per dire così, anche questa ha bisogno di quello che io chiamo il colpo di timpano, Paukenschlag. È importante di creare anche in questo pubblico qualcosa come la sorpresa. Il pubblico deve essere travolto in un certo senso, deve essere anche... l'entusiasmo deve venire di qualcosa. E lì ci vuole questo nucleo esplosivo
che è nascosto, può essere nascosto in un romanzo. Io dall'altro, Michele Fazioli, sono molto convinto che tanti hanno, dopo le tue presentazioni alla televisione, sono andati a cercare il libro.
Posso dire una cosa però, che ho scoperto che molti lettori forti, grazie alle nostre segnalazioni, andavano a scegliere i libri che segnalavamo. La domanda è, ma i non lettori li abbiamo o non li abbiamo conquistati?
Chiediamolo a Peter Schisser.
Allora, io mi rifaccio a quanto anche ha detto Werner Weick. Noi cerchiamo, in fondo ascoltiamo quelli che dicono le cose che vogliamo sentire, non l'ha detto proprio in questo modo, ma la comunicazione avviene quando tu sei pronto a recepire quello che vorresti sentire, purtroppo. Quindi temo che i non lettori non siano stati raggiunti.
Siano rimasti tali.
Siano rimasti tali. Ma e qui, per continuare, per sviluppare questo discorso, credo che sia il grande dramma della comunicazione nel mondo di oggi. In realtà c'è talmente tanta informazione, ma non avviene veramente una comunicazione, perché la comunicazione c'è quando da chi parla, chi ascolta, succede qualche cosa. Ma se succede qualche cosa soltanto se tu sei d'accordo con quello che dice chi parla, non si muove niente. Non c'è, secondo me, veramente, e lo vedo nelle risposte sui blog, questo, quell'altro, un porsi di fronte alle idee, alle parole dell'altro, dire: ah, sto imparando qualcosa di nuovo, forse ha ragione lui, forse devo cambiare idea. C'è una ridondanza tale che però, secondo me, non smuove più, non c'è più la volontà di dibattito vero e proprio e di riflettere se posso imparare qualcosa da qualcun altro.
È come se mancasse un po' lo spirito critico, il senso critico.
Sì, io credo che anche la velocità, diciamo, della dell'informazione, della circolazione dell'informazione oggi, questa possibilità, io primo, di rispondere a ogni messaggio immediatamente, porti a galla soprattutto l'ansia che c'è in ognuno di noi. E molto meno la parte riflessiva.
Beh, questo
comunque
è sacrosanto.
Stiamo parlando di media, e quindi quello che diceva Camartini è giusto. Io sono fiero di aver aiutato gente a scegliere dei libri giusti. Però il segreto è di dare il contagio di un'emozione, di una passione, di una seduzione, e non di fare alla radio e alla televisione un'analisi critica. Per quello c'è un altro spazio, magari c'è azione anche.
Certo.
E quindi il contagio vuole un carisma, vuole una persona, vuole, insomma, quando ci si innamora, noi sappiamo cosa succede. Non c'è più una relazione tecnica, c'è qualcosa che corre. Ecco, l'amore fra una persona e un libro, io lo paragono spesso a un innamoramento. Se qualcuno sa insegnare questo, bene.
Bene, bene, bene. Peter Schisser, forse l'ascoltatore non sa che dietro lo spessore di Peter Schisser c'è un altro spessore, che è quello dell'ascolto. Questo per arrivare un po' a presentare il brano che ci ha voluto, che ha voluto che lo accompagnasse.
Sì, per me è stato molto difficile scegliere un brano che mi rappresentasse, perché io come faccio a scegliere? A parte proprio anche i tipi musicali, potevo proporre un raga indiano, potevo proporre della musica jazz, Paolo Conte come hai proposto tu. Ho scelto Debussy, La fille aux cheveux de lin, per la innocenza, senso di innocenza che trasmette, perché mi ha sempre portato, fin dal primo ascolto, a rivedere mia nonna in casa, nonna materna, che suonava pianoforte. Questo brano è del 1909-1910, lei aveva 19-20 anni, lei suonava pianoforte, se n'era andata in Inghilterra perché i suoi non volevano che frequentasse, che imparasse veramente suonare il pianoforte o seguisse il conservatorio, pianoforte e canto. E così lei nel 1910 se ne andò a Londra, passò la prima guerra mondiale lì, poi tornò. Ha passato la prima, la seconda guerra mondiale, ha vissuto tante cose anche difficili, ma quando si metteva al pianoforte, io in lei risentivo quest'innocenza che trasmette questo brano musicale.
Ascoltiamolo. Thank you.
dopo l'innocenza di queste note, come diceva Peter Schisser, vogliamo proseguire sul tema di questa puntata prendendo ad esempio un importante gruppo editoriale che ha la sua sede principale a Zurigo, e sentiamo il contributo di Patrizia Pesenti, raggiunta da Giorgio Toni.
Sì, Patrizia Pesenti, lo ricordiamo, è delegata del Consiglio di Amministrazione e attualmente si occupa di un nuovo progetto lanciato da Ringhier che si chiama Digital Zurich, che riunisce 17 fra le più grosse aziende svizzere, c'è anche una grossa banca, con l'obiettivo di trasformare Zurigo nella Silicon Valley europea, quindi non di Zurigo ma d'Europa. Le abbiamo chiesto quanto e come è presente la cultura nel gruppo editoriale Ringhier.
Molto presente, nonostante naturalmente tutto lo sforzo sia posto adesso nel sopravvivere, diciamo, in questa grandissima trasformazione digitale in atto che scuote le case editrici proprio dalle fondamenta. E Ringhier, nonostante questo grandissimo sforzo di diversificazione proprio per rapporto all'online, mantiene saldi alcune proposte prettamente culturali, e lo fa però non solo nel publishing ma anche nell'entertainment. Faccio proprio degli esempi molto concreti con la Ringhier Publishing GmbH tedesca a Berlino, ha due riviste che sono tra le migliori come livello, una è Cicero di cultura politica e l'altra è Monopol, una rivista di arte e cultura tra le migliori che vengono pubblicate in lingua tedesca, quindi il bacino di quello di coloro che parlano tedesco. Nell'ambito invece dell'entertainment, Ringhier è presente con delle società come la Classical Company, che organizza concerti classici in tutta la Svizzera e di cui tra l'altro mi occupo direttamente, e anche la Moon and Star, che organizza concerti pop e rock. Questi sono solo alcuni degli esempi, poi ce ne sono altri, perché Ringhier è proprietaria del giornale Le Temps, che ha una parte culturale veramente interessantissima. E nella nuova joint venture che è partita dal 1 gennaio con la più grossa casa editrice tedesca, la Axel Springer, sono state messe in comune in questa joint venture 24 riviste, di cui alcune con delle parti culturali molto ben fatte. Nonostante la grossa sfida che è quella di battersi, insomma, con dei colossi presenti online, perché ormai le case editrici hanno come concorrenti non più il giornale della porta accanto, ma hanno come concorrenti Facebook, Google, Amazon, Netflix. Questi sono i veri concorrenti di oggi che portano via una grossa parte degli introiti pubblicitari. Ringhier, nonostante tutto, dedica importantissimi mezzi a riviste che sono molto importanti nel panorama culturale non solo svizzero ma proprio europeo.
Qual è il futuro della cultura nella diffusione?
Da una parte è importantissimo che ci sia, che esista un futuro, dall'altra parte è anche incerto, perché la grossa sfida, come dicevo prima, adesso è battersi proprio online in una cultura dei consumatori di notizie e anche di notizie culturali online, che è una cultura del gratuito, e quindi laddove uno deve produrre velocemente, molto, in concorrenza con grosse piattaforme da Amazon, da Netflix, da BuzzFeed, Huffington Post, e nell'ambito di questa cultura del gratuito diventa un vero problema poter finanziare la produzione di contenuti culturali veramente di alto livello.
Era la voce di Patrizia Pesenti, che ci riporta la concorrenza internazionale a cui abbiamo accennato anche prima, quella di Facebook, Google, Amazon, Netflix, che la Ringhier vuole superare, battere in ambito così elettronico dell'online, e che oggi porta appunto il pubblico a una logica di consumo del gratuito, del tutto e subito, e se vogliamo proprio della superficialità.
La Ringhier, lo ricordiamo, è partner dell'SSR di Swisscom nella piattaforma pubblicitaria, che a sua volta, questa piattaforma, è parte dei modelli di cooperazione che ha illustrato il direttore generale dell'SSR Roger De Weck, l'NZZ, a cui abbiamo già accennato. È sempre più difficile finanziare, ha concluso Patrizia Pesenti, una cultura di alto livello, difficile finanziarla. Trasformiamo questa affermazione in una domanda che rivolgiamo ai nostri cortesi ospiti, ai quali chiediamo una risposta che in un certo senso abbia il sapore di una conclusione di questa edizione. Chi vuole iniziare? Vediamo, non fate a pugni. Dunque, Iso Camartin.
Ma io vedo questa iniziativa del Ringhier come una cosa interessante, promettente. Mi ricordo che anche Ringhier è stato quello che ha voluto nell'edizione del Blick la poesia del giorno, e avevano fatto una pagina culturale che adesso non esiste più, ma hanno fatto questo esperimento, per dire così, con la cultura di inserire in un prodotto di boulevard, per dire così, inserire la cultura nelle forme un po' osate. È stato... sono stati certi anni, quando la Lilith Frey era la responsabile, che di vedere la cultura come un elemento di fermentazione che cambia qualcosa. Dal momento che tu hai su una pagina una poesia, magari anche una poesia ermetica, ma cosa vogliono queste parole? Anche un lettore semplice, per dire così, con tutto il rispetto, può essere affascinato di un elemento che lui, nella lingua conosciuta a lui, non esisteva. E questi aspetti di continuare in una direzione magari non molto promettente, ma aprire qualcosa. Questo mi sembra un contributo originale culturale.
Peter Schisser, è sempre più difficile finanziare cultura di alto livello?
Sì, io credo che questa cultura della gratuità, della cultura e dell'informazione sia deleteria. Adesso, chiaro, noi abbiamo un giornale gratuito, ma perché comunque ci sosteniamo con la pubblicità. Ma che il consumatore, il lettore, l'ascoltatore pensi che gli sia dovuto, come l'acqua, la cultura, che ne possa fruire senza nessuno sforzo, né finanziario, ma neanche più proprio sforzo. Cioè, la cultura per me è anche fatica. Vuol dire prendere in mano un libro, leggere fino in fondo, vuol dire analizzare, vuol dire riflettere, vuol dire metterci del proprio. E così fa chi la crea, la cultura, e va riconosciuto il valore. Io trovo deleterio questa cultura del gratuito, non soltanto perché se non si dà valore finanziario, non si riconosce il valore dell'opera stessa, del proprio lavoro, la dignità del proprio lavoro di artista o di operatore della cultura.
Michele Fazioli, anche per il collega, lo consideriamo ancora un collega perché è attivo in più
giornalisti non si nasce, ma quando si diventa lo si è fino alla morte.
Fino alla morte. Sì. Una parola conclusiva, allora, sulla spinta della presenza.
Vorrei concludere con questo. Abbiamo parlato di media e cultura. Allora, secondo me, su un canale generalista, radio televisiva, per esempio, la cultura non deve essere né un ghetto né un alibi, ma deve accendere soltanto i lampi di un'emozione, appunto, di un contagio, di una curiosità, di un desiderio. Poi ci sono tutte le altre offerte. Non dimentichiamo che la SSR offre intanto qui nella Svizzera italiana un programma culturale come Rete 2, Rete 1, Rete 3, poi c'è la cultura, la TSI, alla televisione, ma offre Swiss Classic, 24 ore di musica classica, Swiss Jazz, 24 ore di jazz, Swiss Pop, 24 ore di musica d'altro genere. Poi abbiamo i canali tematici che una volta non c'erano, tutti abboni a mezzo, tutto il mondo si può abbonare ai musica classica 24 ore. Poi abbiamo Paganini la domenica mattina, che è un eccellente programma fatto dalla RSI. Cioè, adesso il bicchiere non è mezzo vuoto, a mio parere è mezzo pieno.
Speriamo che non si venga questo orizzonte di offerta, non subisca anche dei contraccolpi, visto il momento particolarmente difficile che
comunque
stiamo vivendo.
Caro Giorgio, se uno ha fame, il pane se lo ha anche a cercare. E allora, la cultura esige passione. Sapete l'etimologia di passione? È sofferenza, fatica.
Certo, sì. E speriamo anche che nessuno allora si beva quel bicchiere mezzo pieno. Ora è il momento così di aguzzare l'udito, ed è quindi il momento del nostro quiz, che, come sapete, attribuisce un premio ogni mese. La voce da riconoscere viene diffusa durante le edizioni di Moby Dick, e in palio, lo ricordo, c'è un Amazon Kindle Paperwhite, un lettore di libri elettronici. Ascoltate bene questa voce.
Insomma, sono vissuto a Stamp fino a 14 anni. Dopo sono andato al ginnasio. Lì ho frequentato le scuole primarie, ho cominciato a disegnare sotto l'influenza di mio padre, che era pittore.
No, no, non dovete rispondere voi, per favore. Se pensate di avere individuato il personaggio, scriveteci, scrivete a Moby Dick, RSI, via Canevacini, Lugano, oppure ci mandate una mail a mobydick@rsi.ch. Ritroverete questa trasmissione, se l'avete gradita, non solo online con il podcast, ma sabato prossimo con un'edizione intitolata Che cosa serve la filosofia? Con Michela Daini e Maurizio Chiarottini.
E siamo così arrivati ai saluti e ai ringraziamenti che rivolgiamo innanzitutto ai nostri ospiti Iso Camartin, Michele Fazioli e Peter Schisser. In regia c'era per noi Michele Buonasorta. Vi lasciamo ora con una delle canzoni che così girano maggiormente per le radio, contenute nell'ultimo album di David Bowie, "This a Pity She Was a Whore", ovvero "Peccato che sia una sgualdrina", dal titolo di una celebre commedia di John Ford.
Ecco qua, abbiamo anche la possibilità di onorare la scomparsa di David Bowie, e di cui non abbiamo parlato, ma forse siamo onorati anche di questo, perché se ne è parlato forse anche troppo. Buon proseguimento d'ascolto, grazie ancora ai nostri ospiti, in particolare Iso Camartin, che è arrivato da Zurigo per celebrare una trasmissione con noi, un rito liturgico.
È stato un onore ritrovare questo personaggio così svizzero, romancio internazionale, e plurilingue, grazie. Colto, musicista.
È stato un grande piacere parlare con voi.
Un tetto per l'Europa, eh? Un libro di Camartin da leggere, questa è cultura.
Sì, grazie Michele Fazioli, grazie anche a Peter Schisser. Buon proseguimento d'ascolto da Iari Bernasconi e Giorgio Tini.
Grazie a voi.
My curse, I suppose. That was patrol. That was patrol. This is the
Radio Televisione Svizzera, Rete 2, è mezzogiorno.